nostro prossimo ospite Angelo Forgione, che è in linea qua con noi. Angelo.
Ciao, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Angelo, ci interpellava il nostro amico da Roma, Marco, che diceva comunque ieri, a prescindere dalle scelte arbitrali, da questo, perché poi sicuramente affronteremo insieme nel corso di questa nostra chiacchierata, diceva comunque si voleva tenere ben stretta la reazione, no, di questo secondo tempo del Napoli, che comunque non ha sfigurato nella ripresa, al cospetto poi di un primo tempo in cui il Napoli ha sbagliato un po', se vuoi, l'approccio alla gara, anche poi compromesso dalle scelte arbitrali, che ecco sono tanto discutibili.
Sì, mettiamo un attimo da parte le scelte arbitrali, sì. Analizziamo quello che è stato il Napoli di ieri, e certamente non è stato un Napoli sul pezzo dal primo minuto. Certo, la fase offensiva sembrava un po' arrugginita, qualche tiro in porta è riuscito a guadagnarlo, è arrivato in porta con Elmas. Dopo i due gol del Verona ha avuto due occasioni, uno su colpo di testa di Højlund, un altro, diciamo, un rigore in movimento di McTominay, che però non è abbastanza rispetto al Napoli che deve vincere lo scudetto, soprattutto perché una squadra che vuole vincere lo scudetto va analizzata, ma tutte le squadre vanno analizzate sia nella fase attiva che nella fase passiva, e devo dire che ieri Napoli nella fase passiva era veramente penoso nel primo tempo, soprattutto e quel gol che subisce, che poi apre la strada al pareggio e quindi a quello che è successo dopo, ti pregiudica tutta la partita, quell'errore difensivo collettivo, ma che ha comunque dei protagonisti. Intanto non puoi far andare via un calciatore avversario in quella maniera, che ti gira attorno,
ha un po' dormito lì la difesa del Napoli, no? In occasione dell'1-0 5-6 uomini fermi che fanno imbucare, no, da dietro Frese, che tra l'altro realizza il suo primo gol in Serie A, il primo gol con la maglia del Verona.
È quello il problema, perché il Napoli aveva dato dimostrazione di essere presente sul piano difensivo, passivo, chiamiamolo come vogliamo. Aveva subito 0 gol in 4 partite e poi invece ti ritrovi col Verona, che non è questa squadra che ti deve mettere questo, incutere questo timore, queste problematiche, certo. Invece ti fa quel gol lì, poi viene quello che viene dopo, certamente ti rovina la partita ancora di più, credo un errore arbitrale, perché quello è un errore arbitrale. E sì, mi spiace che poi il Napoli abbia dovuto rincorrere e poi si sia svegliato dopo il primo gol, perché poi chiaramente psicologicamente era inevitabile che cambiasse la partita. L'ha raggiunto poi il pareggio, ma le forze ti sono mancate e quindi si è chiuso sul 2-2. Però secondo me sono due punti persi per responsabilità sia del Napoli, ma ci sono anche responsabilità arbitrali. Però una squadra che vuole rincorrere l'Inter e vuole presentarsi a Milano con lo svantaggio immutato, con il gap immutato, deve fare un solo boccone del Verona.
Sì, assolutamente, assolutamente. Angelo, io ti faccio un po' un pacchetto di calciatori che secondo me ieri hanno dato molto poco al Napoli e sono un po' i soliti noti. Buongiorno, Lang, Luca. Oggi si può dire che sono giocatori che il Napoli... ecco, non siano da Napoli in questo momento, non siano, ecco, per il momento del Napoli in questo momento.
Ma buongiorno, un discorso a parte. Buongiorno è stato importante l'anno scorso, annata di tricolore, quindi voglio dire, è stato un protagonista. Quest'anno sta mancando un po', tant'è che poi Conte gli preferisce Juan Jesus. Forse un momento di appannamento, un po' fuori forma, non saprei, però comunque la dimostrazione di essere un calciatore valido ce l'ha data e non avrei più tanti dubbi su di lui. Ce li ho chiaramente su Lang, su Lucca, che insomma Lang si sbatte un po', è un po' fumoso, ma insomma si sbatte un po'. Lucca, devo dire, è proprio l'impatto con la partita anche ieri veramente scarso, anche se ha come attenuante il fatto che se lui ha una qualità è quella di colpire testa, il colpo di testa, il gioco aereo, e ieri di palle gliene sono arrivate veramente zero, si è dovuto procurare qualche tiro da solo ma la qualità balistica del piede non è
ecco, certo. Angelo, lo avresti rilevato dal campo ieri Noah Lang, perché forse il secondo tempo ha fatto vedere qualcosina, no? Qualche piccolo spunto, anche la conclusione da fuori area, qualche pallone giocabile proprio all'interno dell'area, anche poi in virtù di quello che è stato l'ingresso di Lorenzo Lucca con l'opzione, no? del doppio centravanti, magari chissà, avrebbe potuto dare proprio manforte, no? alla manovra degli azzurri.
Ma sì, perché, ripeto, se metti Lucca, il che significa che poi non devi necessariamente levare Lang, metti Lucca ha bisogno di ti fornisce i palloni. Certo. Lang poteva essere uno di quelli, chiaramente.
Certo.
E poi Parigi arriva chiaramente per un cross, ma è un cross basso.
Poi, esatto, se siamo finiti a vedere poi i cross di Marianucci, per nostra fortuna, poi un cross che si è anche poi rivelato preciso, anche un assist vincente, certo. Chissà, poteva essere una soluzione, perché comunque giocavamo, no, contro una squadra che fa della fisicità la sua arma migliore, come il Verona, prima in Serie A per contrasti, no, anche per duelli vinti.
Sì, assolutamente sì. Purtroppo magari la vabbè, insomma, non punterei nemmeno la cosa addosso su Conte, su
no,
Conte,
no, no, certo.
Può essere pregiudicato, può aver pregiudicato il risultato. Non saprei. Conte è così bravo che poi ci può stare che ogni tanto una scelta possa non rivelarsi giusta, anche se poi alla fine Lang non è che abbia fatto chissà che cosa.
No, è certo, però l'hai citato, no, Antonio Conte, prima abbiamo visto anche un po' il tuo post che hai pubblicato sui tuoi profili social, dove insomma condiviso le parole proprio del tecnico leccese in occasione proprio della vigilia di Napoli-Francoforte dello scorso 3 novembre, quando Antonio Conte definì che un Napoli era un Napoli fastidioso. Poi leggendo un po' anche il tuo scritto, il tuo editoriale, insomma, hai detto che non dici che gli arbitri italiani nella media sono scarsi, e poi ecco, voglio chiederti, è una mala fede secondo te questo, oppure è una mediocrità allora da parte degli arbitri? Perché questo Napoli è fastidioso?
Io non ho gli elementi per dire che sia mala fede, chiaramente il calcio italiano negli anni passati ci ha dimostrato che a pensare male spesso
si indovina.
Devo dire che l'anno scorso non c'è stata tanta mala fede, nel senso che se, ragionando obiettivamente, di testa certo. E non di pancia, se gli arbitri avessero voluto favorire l'Inter e non il Napoli, tanti rigori, anzi voglio citare addirittura un episodio a sfavore dell'Inter nella partita contro la Roma, lì non fu dato il rigore, lo ricorderete tutti, insomma l'Inter avrebbe potuto essere spinta dagli arbitri, non lo è stata l'anno scorso, quindi il problema è, se non è malafede allora deve essere per forza incapacità, scarsezza, veramente basso livello di questi arbitri che non sanno più che pesci prendere. Io punto il dito sulla scarsa personalità, perché poi ormai ci siamo resi conto, ma questo ce l'ha spiegato Ancelotti 6 anni fa, Ancelotti ce l'ha fatto capire 6 anni fa, che ogni qualvolta un barista richiama l'arbitro alla revisione dell'episodio, poi l'episodio viene giudicato secondo di quella che è la visione dei baristi, non da quella degli arbitri. Nessun arbitro ha la capacità e la fermezza di confermare la propria decisione e dire no, state sbagliando da là, ho ragione io, e quindi c'è qualcosa che non va, o gli arbitri sono sotto pressione in questo senso, oppure sono diventati secondari nell'arbitraggio,
sì,
ce lo dicano e ce ne rendiamo conto, a quel punto cambia un po' tutta l'ottica della cosa, però ce lo devono dire.
Ecco Angelo, io ti volevo chiedere, ecco, in ottica corsa scudetto, se il Napoli non dovesse vincere a Milano contro l'Inter, e le cose si complicherebbero non poco, possiamo dire che il Napoli sia fuori completamente, oppure c'è sempre quella possibilità, anche a 7 punti di distanza secondo te?
No, saremo comunque al giro di boa, insomma 7 punti si possono recuperare. Si potrebbero recuperare, in realtà io non credo che il Napoli vada a Milano e perda, cioè sono convinto che il Napoli può perdere punti con squadre come Verona, Torino, Udinese, ma poi gli scontri diretti il Napoli li affronta sempre a dovere, quindi io sono convinto che il Napoli va lì e se la gioca ad armi pari, poi magari tira fuori la prestazione, ma è difficile che il Napoli esca fuori sconfitto da quella partita lì. E Antonio Conte è troppo aduso a questo genere di competizioni per chiuderla già a metà campionato. Non riesco proprio a immaginare una situazione del genere. Uno scenario del genere sarebbe quasi apocalittico, tra virgolette, per quello che è l'allenatore del Napoli oggi sulla panchina.
Poi sarebbe anche un divario, insomma, se volete, un po', insomma, la prima mini fuga, no, che andrebbe a fare l'Inter, perché ecco, in caso di vittoria poi contro il Napoli nel posticipo di domenica sera, si porterebbe a 7 lunghezze dagli azzurri. Insomma, un po' una stagione che andrebbe in un'altra direzione, no, caro Angelo?
Assolutamente sì, bisognerebbe cominciare poi a rincorrere . E hai da rincorrere anche la qualificazione in Champions, esatto. In salita. Quindi è una partita molto delicata, quindi ritengo che Conte la preparerà meglio, sicuramente i calciatori saranno concentrati come magari ieri non erano all'inizio della partita. L'abbiamo visto il Napoli quest'anno, quando si avvicinano gli scontri importanti poi ci mette veramente qualcosa in più. E quello è proprio il terreno di battaglia, gli scontri diretti non li fallisce il Napoli. Tornando, non voglio fare il ricciolo del malaugurio, ma
hai ragione Angelo.
Sinora li ha affrontati in una certa maniera, giustamente, come osservi tu, caro Angelo. Tornando alla partita di ieri il Napoli era con una panchina, insomma, abbastanza corta, no? Poi pesava anche un po', secondo te, anche l'assenza del miglior uomo, che uno dei migliori uomini che abbiamo visto nell'ultimo mese, David Neres. Secondo te, ecco, senza il brasiliano, io ieri in diretta mi è venuta questa cosa di dire: senza il brasiliano il Napoli non balla. Sei d'accordo con questa mia lettura?
Sì, parzialmente, però, nel senso che in una partita come quella di ieri poi è il complesso che fa la differenza. Io ricordo solamente un uomo in campo che era capace di vincere e cambiare le partite da solo, si chiamava Diego Armando Maradona. Il resto poi e sono tutti coinvolti in quelle che sono prestazioni di squadra. Sì, magari oggi nei tempi moderni un po' di differenza l'hanno fatti vari Ronaldo, Messi, ma non credo che Neres potesse essere il fattore, la variabile in una partita come quella di ieri. E certamente in partite come quelle anche i calciatori di più estro, quelli che si riescono magari a saltare l'uomo, poi vengono travolti da quello che è un grigiore. Il grigiore, chiaramente mi riferisco al primo tempo, però speriamo di ritrovarlo, perché Neres è un calciatore importante, certo. Ripeto, è un calciatore che salta l'uomo e ha dato dimostrazione che in questo modulo evidentemente può essere fondamentale e può fare la differenza.
Assolutamente, assolutamente, Angelo. Ecco, io in chiusura ti chiedo, ecco, con questa rosa al momento, con questi indisponibili, il Napoli, insomma, dovrà scegliere se partecipare o alla corsa scudetto o poi alla Champions League. Insomma, ad un certo punto il Napoli dovrà scegliere cosa mollare, se Champions o campionato.
Questa è una prospettiva molto brutta, nel senso che il Napoli non dovrebbe mai scegliere cosa mollare. Il Napoli si dovrà ritrovare certamente in delle situazioni in cui poi chiaramente la realtà ti metterà di fronte ai fatti. E in questo momento il campionato, certamente rispetto alla partita di ieri, Napoli era messo bene, un po' diciamo se l'è pregiudicato un po', e quindi deve andare a Milano a cercare di non perderla la partita, ma insomma in campionato sta messo molto meglio di quanto non sia in Champions. Il che non significa che il Napoli voglia mollare la Champions. Il Napoli non può mollare la Champions, certo. Il Napoli ne ha bisogno come il pane per questioni extra campo, quindi è un diktat proprio societario che non può prescindere da questa qualificazione. Voglio dire, almeno i playoff il Napoli lo deve fare, deve cercare poi di affrontarlo al minimo. Se poi la realtà ti dovesse dire Champions non puoi proseguire, ti devi fermare ai preliminari, insomma ai playoff, allora a quel punto il Napoli chiaramente dovrà necessariamente mettere tutte le energie nel campionato, e non tutti i mali verrebbero per nuocere, perché poi sappiamo quanto Conte sia meticoloso nella preparazione delle partite quando ha tutta la settimana a disposizione.
Esatto, l'abbiamo visto poi anche domenica contro la Lazio, no, Angelo? Napoli che era molto più brillante dal punto di vista atletico, ma anche un po' più lucido, no, nelle scelte, nelle giocate. Ecco, in chiusura ti voglio chiedere, secondo te il Napoli deve intervenire allora sul mercato di gennaio?
Il Napoli deve intervenire, bisogna capire se può intervenire, perché purtroppo questa situazione del mercato soft lo limita molto la società nelle sue azioni. Io mi riferisco alla frase che ha detto Manna ci ha detto che il Napoli adesso sta ragionando come se non avesse in rosa Lukaku e De Bruyne, e questo è un'indicazione molto chiara, perché ci fa capire che evidentemente c'è bisogno di andare a integrare centrocampo e attacco. Adesso, se questa cosa deve passare attraverso necessariamente la cessione di qualcuno, e allora questo sarà fatto, però quella frase ci deve indirizzare verso quello che è l'intendimento della società in questo momento sul mercato. Non trovo altre spiegazioni.
Assolutamente.
Grazie
al nostro Angelo Forgione per essere intervenuto con noi qui su Radio Tutto Napoli e su Napoli Talk. Buon pomeriggio ad Angelo. Ecco,
grazie mille, Angelo.
Cristian, ci arrivano anche dei messaggi al 349 44 58 615.